bisogno, abbiamo bisogno di tutti. Portate ciò che il Signore vi parla stasera nei vostri cuori, portatelo nei vostri cuori davanti a lui, di questa parola operare. In questi giorni il Signore vuole purificare, guadagnare i nostri cuori. E leggiamo assieme il nostro passo principale della conferenza, cioè Apocalisse 22. Leggiamo il versetto 3. Apocalisse 22, 3. Non ci sarà più nulla.
No.
E poi continuiamo con Primo Pietro 2, versetto 5, e il terzo passo, Ebrei 12, 28. Poi. Non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i suoi servi lo serviranno. Amen. Poi, Primo Pietro 2, versetto 5. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
Olaf, ich habe mal eine Frage. Kannst du mich hören?
Nein, kann ich hören.
Ist bei euch auf eurer Kamera vielleicht die Hintergrundverwischung eingeschaltet, weil man da sehr schlecht lesen kann, was in der Tafel steht?
Nee, wir können eigentlich ganz gut lesen hier.
Ja.
Es steht da auch 1. Petrus 2, Vers 5 für euch. Ich sag's euch.
Ecco, sono chiamati i fratelli che sono a caso e a leggere. Primo Pietro 2, versetto 5. Lo leggiamo ancora. I fratelli non riescono a leggere la lavagna. Ecco. Leggiamo ancora una volta questo versetto, prima lettera di Pietro 2, versetto 5, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
Aufgebaut. Amen. Halleluja.
Als lebendige Steine.
Amen.
Zum geistlichen Haus.
Amen. Wir sind lebendige Steine zum geistlichen Haus. Amen.
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 Zum Opfer, geistliche Opfer.
Ja.
Angenehm sind durch Jesus Christus.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Ja.
E poi Ebrei 12, versetto 28, i fratelli che sono arrivati a Stoccarda. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore.
Amen.
Offriamo a Dio un culto gradito possiamo anche tradurre, riteniamo la grazia mediante la quale offriamo un culto gratuito, differenza e timore. Ecco, stasera vogliamo entrare ancora più in merito di servire Dio come sacerdoti in modo gratuito. Io, il mio desiderio è veramente che il Signore ci mostri ancora di più quale servizio pratico il Signore ci dà. E ritorno ancora una volta a Apocalisse 22, versetto 3. Dice: il trono di Dio e dell'agnello. Come già abbiamo sentito, la prima cosa che si vede lì al trono è questo fiume d'acqua vita. La vita fluisce da questo trono. E ai due lati cresce un solo albero, da entrambi i lati, un albero di vita. Questa immagine mostra che la vita di Dio è qui per mangiare e bere. E poi si vede ancora una volta il trono di Dio. E lì vedi poi i servitori, che servono. Prima fluisce questo nutrimento spirituale e poi vediamo i servitori. Questa è un'immagine che va assieme. È un'immagine che vale fino in eternità. E anche se mostra l'eternità, lo possiamo sperimentare già oggi. Dio ha già liberato la sua vita e la sua vita fluisce da noi e noi possiamo afferrarla, possiamo mangiare e bere e questa vita ha anche un effetto. L'effetto è che abbiamo il desiderio di servire Dio. È un desiderio normale di essere a disposizione di Dio, essere per Dio, concentrarsi a Lui. Purtroppo, nella nostra storia cristiana, che i fratelli nel cristianesimo hanno fatto nei decenni, tante cose sono state perse. E perciò tanti pensano che non tutti possono non tutti sono qualificati per servire. Ma il primo punto che voglio dire è: ognuno è qualificato e chiamato a servire il Signore. E cos'è che ci qualifica? È che abbiamo ricevuto lo Spirito, una reazione normale nel nostro cuore. Non importa quanti anni hai, se sei a scuola o se sei già nella casa di riposo. È normale in noi. Signore, voglio essere per te. Ognuno deve ricevere questo desiderio, ma purtroppo questo aspetto è andato perso col passare degli anni, dei secoli. Ma questo che il Signore vuole riguadagnare nella vita di Chiesa. I suoi servi lo serviranno. Voglio fermarmi un po' su questo aspetto di essere servitore. I suoi servitori lo serviranno. Noto che questa parola servire è molto importante. Nel greco ci sono tre espressioni. Anche se non avete il greco a scuola, forse sul latino, è buono di saperlo. Ci sono tre parole per servire e tutti e tre
sono
Ecco, tutti e tre sono ugualmente importanti.
E
deve fortificare il nostro servire. Dunque, l'una parola è il servizio che fanno i servi, gli schiavi. Questo è anche un aspetto importante. Dio ci ha acquistato. Tu sei stato acquistato. Dio ti ha acquistato perché Gesù ha sparso il suo sangue per te. Lui ha pagato per te. E non ha pagato poco. Ti ha acquistato col suo proprio sangue. Ma per che cosa? Tanti cristiani sanno che così appartieni a Dio. Tu sei la sua proprietà. Se sei uno schiavo, ricevi un compito e segui questo compito. Dio ha bisogno di schiavi che hanno una propria volontà, ma che fanno la sua volontà, che seguono i suoi comandamenti. E poi c'è questo servizio diaconico, che significa per servire nei bisogni. Ognuno serve l'altro, come lo facciamo anche oggigiorno. Ci occupiamo, ci aiutiamo a vicenda. Vita di chiesa ha anche bisogno di questo servire diaconico. Poi c'è una terza parola che descrive il servizio dei sacerdoti. Ci sono parei.
Man hört euch jetzt besser, Olaf. Man hört euch jetzt besser.
Sono un po' di problemi di tono.
Also wenn man nicht besser hört, ist gut. Wir haben auch notfalls ein zweites System hier, das ich auch hinstellen kann.
Il microfono un po' non funziona tanto bene, ma ecco, hanno sistemato un po' i problemi acustici. Allora, ritorniamo alla parola. Dunque, ci sono questi tre aspetti: servire come uno schiavo, servire in modo diaconico e servire nel modo sacerdotale. È un'altra parola. Dio ci ha acquistati come servi, ma col concetto di servirli come sacerdoti. È un versetto in Apocalisse 5 che abbiamo già letto negli ultimi giorni, che Gesù ha sparso il suo sangue per acquistarci a Dio, per renderci i suoi sacerdoti. Dio ci acquista per mezzo del sangue di Gesù per diventare i suoi sacerdoti. Dove senti una tale parola nel cristianesimo? Perché sei stato redento? Per essere liberato dai tuoi peccati e vivere una buona vita e andare in cielo poi alla fine? No, il concetto di Dio è diverso. Lui ti ha acquistato col suo sangue affinché tu oggi ti servi. Questo è enorme. Ognuno è chiamato di servire Dio in modo sacerdotale. E qui in Apocalisse 22 si parla dei schiavi, ma descrive questa parola servire, descrive il servizio sacerdotale, in cui i suoi servi servono in modo sacerdotale. E che cosa significa questo essere allora? Non tutti siamo diaconi, non lo dobbiamo essere, ma tutti dobbiamo essere sacerdoti.
Sì.
Il Signore vuole che noi entriamo in questa parola. Signore, mostraci questo servizio sacerdotale. E questo servizio ha anche un indirizzo ben preciso, perché è indirizzato direttamente verso Dio. Non serviamo persone o circostanze o altre cose, no. Noi serviamo Dio perché Lui vuole ricevere qualcosa. La sua lode, la sua gloria, il suo beneplacito, come abbiamo già sentito. Il suo beneplacito è così importante. Perché tutto è indirizzato verso Lui. Non si tratta di un bisogno, di una certa situazione. No, è una cosa normale. Signore, Tu vuoi che noi ti serviamo in modo gradito. Che cosa è gradito a Dio? Come possiamo saperlo? Tutti noi abbiamo dei concetti. A volte pensiamo solo perché per Dio gli deve piacere. O a volte ho l'impressione che i cristiani sono così. Sì, Dio, io faccio qualcosa per te, lo faccio proprio per te, ti deve piacere. È già buono se fai qualcosa per Dio. Ma se gli piace, quello che fai è un'altra cosa. Forse come i bambini quando ti fanno un regalo. Grazie per il regalo, lo dici così per accontentare i bambini, però in fin dei conti non ti piace. Ma se ti fanno un regalo che ti piace, devono conoscerti. È una questione di relazione. Cosa è gradito a Dio? Non tutto gli è gradito solo perché viene fatto per lui. Il nostro primo atteggiamento deve essere: Signore, cosa vuoi avere? Voglio sapere ciò che è gradito a te. È così cruciale per il servizio sacerdotale. Non solo sì, adesso siamo pronti, facciamo qualcosa per Dio. Abbiamo già visto tante cose nella nostra vita, per fare tante cose per Dio, ma nel servizio sacerdotale non significa di fare tante cose, fare questo o quell'altra cosa, ma devi fare ciò che è piacevole e gradito a Dio, e perciò devi stare davanti a Lui e conoscerlo. E non dobbiamo solo godere nella sua presenza, ma dobbiamo chiedere al Signore: cosa vuoi avere? Signore, i sacerdoti fanno anche dei sacrifici. Signore Gesù, Dio riceve ciò che cerca, perché questo sacerdozio è così importante a Dio, Questo è un ambito molto combattuto. Il nemico cerca di distruggere questa relazione, ma non dobbiamo aver paura del nemico. Sì, lui è presente, lui è attivo, dobbiamo sapere che lui è qui, ma non dobbiamo aver paura di lui. Dobbiamo imparare a coesistere. Lui cerca di sviarci, cerca di ostacolarci per conoscere la volontà di Dio. Abbiamo già sentito in Genesi, negli ultimi giorni, Dio pone gli uomini nel giardino affinché loro mangiano del albero della vita. E questo sarebbe stato il suo beneplacito, perché gli è gradito. Poi è venuto il serpente, il diavolo, il Satana, e ha sviato l'uomo per bloccare ciò che è gradito a Dio. Ed è venuto e ha citato Dio. Dio forse non ha detto, non viene a sviarti con altre cose, no, ti svia con le cose di Dio. Il nemico è così astuto. E negli ultimi anni io ho dovuto sempre pensare a Giovanni 10, versetto 10, con dei versetti che mi seguono già dalla mia gioventù, da quando sono diventato cristiano. Ecco, c'è scritto: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La vita, non parla qui del perdono dei peccati, parla della vita. Lui vuole donare la vita di Dio. Ma prima c'è questo altro passo del versetto. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Guarda, qua ci sono due che vengono, il ladro e Gesù. Oggi non possiamo chiudere gli occhi e dire: sì, cosa fai quando arriva il ladro? Chiudi la porta? O se sei, vai in giro, guardi alle tue tasche, vai a Berlino, vai nella metro, guarda a sinistra, vai dirubato, prendi il tuo zaino davanti a te. Se una mano viene nella tua tasca, vai via, tutto è già successo. Il ladro viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E questo lo fa anche con l'opera di Dio. Lui cerca di girare le parole di Dio, cerca di rubare tutto. In questo per il momento lì il nemico ha vinto. Se parliamo di questi aspetti dei sacrifici spirituali, di servire il Signore, forse alcuni pensano: sì, no, non voglio sentire questa parola perché qualche anno fa abbiamo avuto problemi con questi aspetti. No, il Signore vuole avere questa chiarezza nella sua parola. Ma di che cosa si tratta allora? Dobbiamo fare attenzione che il ladro non si svia. O forse pensiamo, abbiamo questo concetto, se è molto alla lettera della Bibbia, allora è gradito a Dio. Non voglio dire che la parola non è importante. Non dico né l'una né l'altra cosa. Ma se se andiamo proprio alla lettera e facciamo tutte le cose ben precise, così come sta scritto nella Bibbia, non deve essere al 100% diritto a Dio. Vi leggo il versetto in Ebrei 10, 8 a 9. Ebrei 10, 8 a 9. Dopo aver detto, ecco, lettera Ebrei parla molto del servizio sacerdotale. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato. Che sono offerti secondo la legge. Che cosa dice la parola qui? C'è la legge, c'è la lettera, ci sono tutti i comandamenti. E tu fai tutte queste cose. E poi qua dice, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerti, né olocausti. I sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge. Poi versetto 9 aggiunge poi, ecco vengo per fare la tua volontà, così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. Chi è venuto qui? Gesù Cristo. E Gesù Cristo non è una lettera, lui è la vita. Lui dice, io sono la vita e questa vita porta al Padre. Allora, se vogliamo servire in modo gradito, dobbiamo conoscere la vita. Tutti dobbiamo conoscere la vita. E non parlo di una buona vita, di una buona condotta, perché siamo diventati cristiani. Prima non avevo un cammino cattivo, adesso sono cristiano e ho un buon cammino. No, non si tratta di questo. Parliamo della vita celeste, della vita divina. Dio vuole darci la vita divina, anche se forse esteriormente non siamo meglio. Abbiamo ricevuto la vita divina per mezzo della fede in Cristo Gesù. E questa vita dobbiamo conoscerla tutti quanti, piccoli e grandi. Voi giovani dovete iniziare a conoscere Gesù come vita, e lo potete fare parlando con Lui. Il Signore non vuole diventare un uomo religioso che compie tutte le leggi, che sa tutta la parola alla lettera, ma vuole conoscerti alla vita, nella vita. E anche i più anziani, a voi dico, non fermatevi. E anche tutti quanti, tra giovani e anziani. E gli anziani non devono dire, sì, sai, all'epoca era così e così. No, ciò che conta è la vita di oggi. È un fiume che scorre sempre ogni giorno. L'albero dà un frutto ogni mese, sempre fresco. Dobbiamo essere tali uomini, la gente che conosce il Signore in questo modo. Questo servizio sacerdotale ha anche un ordine. Questo servizio ha un ordine. Punto B, cioè l'ordine di Melchisedec. Forse devo spiegare brevemente. Ogni servizio sacerdotale ha un certo ordine, ha delle regole. Spesso, se parliamo di sacerdoti, abbiamo questa immagine del servizio di Aaron, i suoi discendenti, il servizio aaronitico.
Ja, klar, warum denken wir daran?
Perché pensiamo così? Perché viene spiegato in modo molto preciso nell'Antico Patto. C'è tutto un libro nella Bibbia, cioè Levitico. Tutto questo libro intero gira attorno il servizio aronitico, ma si tratta soprattutto dei peccati. E anche noi cristiani siamo così centrati verso il peccato, ma si tratta di più del perdono dei peccati. In Apocalisse 22 non ci sono più dei problemi di peccato, ma continuano a servire. Non si tratta del peccato, si tratta della vita di Dio. Vuole essere espresso fin dall'eternità. Dio vuole avere qualcosa. Abbiamo questo servizio aronitico, ma non è l'ordine quale vogliamo guardare. Qual è l'ordine che dobbiamo seguire? È Melchisedec. Abbiamo dei versetti qui in Ebrei 7. In Ebrei 7 i versetti che ho scritto qui. Versetto 15 a 19. Ve li leggo, diciamo prima. E la cosa è ancora più evidente quando sorge a somiglianza di Melchisedec un altro sacerdote. Prima si parla del sacerdote aronitico, il quale adesso parla di Melchisedec, che diventa tale non per disposizione di una legge delle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile. Perché gli ha resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Questo parla di Gesù Cristo, lui è il sommo sacerdote e lui è un servitore, un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Chi era questo Melchisedec? L'avete già letto nell'Antico Testamento? Leggi la Bibbia anche nell'Antico Testamento. Se non capisci, continua a leggere. Ma vediamo come Dio tratta gli uomini. E in Genesi 14 parliamo di Melchisedec. E la cosa interessante è che non viene descritto in modo molto preciso. Se tu guardi cosa vuoi devi fare, primo, secondo, terzo punto, questo è un'altra cosa. Sì, non è così facile. Da Aronne era molto più semplice, cioè, per ogni situazione hai una regola ben precisa da seguire. Ma se si vede nel modo di Melchisedec, vedi che lui appare in un momento. C'era qua una battaglia, c'era una guerra da Sodoma e Gomorra, dove c'era Lot, e hanno combattuto contro di lui alcuni dei re. E hanno preso prigioniero Lot, e Abramo con i suoi amici li segue e va a liberare Lot e tutti gli altri prigionieri, e quando ritorna vittorioso, allora una persona gli va incontro ed è Melchisedec, il re di Salem. Versetto 18. qua dice non ha inizio, non ha fine, è una persona molto speciale. Lui è un sacerdote dell'Altissimo, è un re e un sacerdote. E sai come lui va incontro a Abramo, cosa gli porta? Versetto 18, gli porta pane e vino. Cosa fai se qualcuno ti porta pane e vino? Lo mangiamo. Questo è l'invito a mangiare. Questo è il servizio di Melchizedek. Ti va incontro e ti porta pane e vino. Cosa vediamo alla fine della Bibbia in Apocalisse 22? Mangiare e bere. E poi lui benedice Abramo. Questo servizio sacerdotale porta la benedizione e non ti porta delle richieste, delle regole. E cosa fa Abramo quando è stato benedetto? Gli dà la decima di ogni cosa, di ciò che lui ha preso dal nemico che ha sconfitto. E se sono ben informato, c'è solo un'altra volta Melchisedec viene menzionato in Salmo 110, Salmo di Davide, viene citato anche dopo. Qui si parla del regno, del dominio, del regnare e anche del giudicare. E poi in mezzo a questo salmo c'è una frase, versetto 4, il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Tutto ad un tratto, a sorpresa, viene menzionato questo Melchisedec. E poi lo vediamo in Ebrei. Che Cristo ha la forza della vita perché è stato risorto. Se noi entriamo in questo servizio, il compito è di conoscere questa vita, perché dobbiamo servire con questa forza della vita. Ma noi siamo sempre così consci delle nostre debolezze come cristiani. Sì, c'è questo versetto che conosciamo le nostre debolezze, ma non è la nostra espressione. La nostra testimonianza è la potenza di Cristo. Ci vantiamo delle nostre debolezze, ma perché? Per rendere ancora più grande la forza di Cristo. Se ti vanti della tua debolezza, mostra anche la forza della vita. Puoi piangere, puoi lamentarti, puoi fare di tutto, ma se si tratta del servizio per Dio, dobbiamo trovare questo accesso alla vita, per gustare questa forza della vita. Perciò dobbiamo imparare ad avvicinarci al trono della grazia, per ricevere la benedizione. Non dobbiamo buttare via la franchezza che abbiamo ricevuto. Gesù ci ha dato la franchezza. Non dobbiamo buttare via la franchezza. Afferralo. Cosa significa franchezza? Signore, io vengo adesso da te. Mi avvicino, mi accosto al Padre. Entro nella comunione assieme ai fratelli. A volte veniamo accusati dal nemico o dalla nostra coscienza anche. Sì, forse hai fatto anche un errore. Succede. A volte gli errori sono anche importanti per imparare, per avanzare. Ma se ti succede, cosa fai? Volgiti al Signore. Ammettilo e prendi il sangue e vai nella comunione con i fratelli e con il Signore. Questa ha la franchezza a che fare con questo servizio sacerdotale. E se lo facciamo, se lo notiamo, notiamo che questa vita ci tira verso il trono, ci porta nella presenza di Dio. Non importa dove siamo, anche se siamo più lontani, dobbiamo sempre toccare questa vita. Tocchiamo lo Spirito, questa via che viene dal trono, non è che la vita fluisce a me, ma la via va nell'altra direzione. Questo fiume non mi porta via dal trono, ma mi attira al trono. È molto interessante. E chi viene lì, vedo tutti gli altri santi che vengono attirati in medesimo modo. Veniamo tutti portati davanti al trono. Ah, bello, fratello, di vederti davanti al trono. Le riunioni sono veramente davanti al trono di Dio. Non so dove si radunano altri, ma noi ci radoniamo al trono di Dio. È troppo per entrare nei dettagli adesso, ma poi appunto dice Dio vuole sacrifici spirituali. Lui vorrebbe avere qualcosa. Che cos'è? Un sacrificio spirituale. Abbiamo già letto 1 Pietro 2, versetto 5. Abbiamo già letto del sacerdozio, della casa, dell'edificazione, che va tutto assieme, perché l'una cosa non può esistere senza l'altra. Ecco, verso 5 dice: per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il nostro servizio. Qui è stato detto tanto in passato, ma dobbiamo essere indirizzati verso la vita, via di vita. Alcuni sono già tanti anni, altri poco, forse soffro ancora di quella situazione lì, è partito da questo versetto. Non dobbiamo avere coprire le cose. Sono successe le cose per imparare. Noi parliamo delle cose, menzioniamo e lasciamo tutto ciò che non piace al Signore. Non dobbiamo accumulare tutte le cose. C'è gente che accumula tante cose, ma non è così buono. Ma dobbiamo sapere cosa è gradito a Dio. Tutto ciò che ci ostacola lo mettiamo a parte, perciò ci purifichiamo per le cose personali, ma anche per quelle della vita di chiesa. Guarda il Signore per il suo parlare, per la sua luce. Lui parla sempre per portarci avanti, per indirizzarci verso di Lui. È un versetto importante per questi sacrifici. È Giovanni 4, 24. Dice, Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questo adorare significa piegare i ginocchi. È qualcosa per Dio. Noi offriamo qualcosa a Dio. Ma ciò che portiamo è una cosa spirituale. È spirituale. Dobbiamo conoscere lo spirito. Come vogliamo portare dei sacrifici spirituali se non conosciamo lo spirito? E come siamo spirituali? Voi tutti potete portare questa parola davanti al Signore. Come posso essere un uomo spirituale? Alcuni dicono sì, siamo un po' strani. No. È una persona completamente normale, ma riempita di Dio. Dio è così normale. Quando Gesù era sulla terra, pensi che era una persona strana? Ma lui è così normale. Tanti peccatori, anche i peccatori hanno avuto piacere a mangiare con lui. Se lui fosse stato strano, allora i peccatori sarebbero allontanati. E poi non si dice che lui era peccatore, lui non faceva parte di questo mondo, di questa gente, ma poteva parlare tranquillamente con loro. E i farisei scrivi erano un po' strani. Pensi che il Signore? Ecco, tante persone non volevano stare assieme ai farisei e ai scribi, ma Gesù è andato persino da loro. Un uomo spirituale diventa normale, perché è riempito, ricolmo dello spirito di Dio. Dunque per portare sacrifici spirituali dobbiamo conoscere lo spirito e non dobbiamo avere dei concetti strani. Gesù in noi ci rende normali e ci rende uomini spirituali. Fa che Cristo cresca in te, che si prenda ancora più spazio. Non essere un uomo che sa citare tanti versetti biblici non è automaticamente spirituale. O se tu citi un versetto e un altro ti dà sempre la spiegazione, non importa quale versetto citi, pensi, forse è una persona spirituale. No, non è questo l'indicatore. Sa tanto. Forse ha letto tanto. Ma essere guidato da uno spirito è una cosa diversa. Essere rinnovati in uno spirito è una cosa diversa. O anche se abbiamo un dono spirituale, esiste un dono spirituale, ma non ti rende una persona spirituale automaticamente. C'è una differenza tra un dono spirituale e essere una persona spirituale. Signore, riempimi col tuo spirito. Signore, lascia operare questo spirito in me. Guadagnami a pieno. Lo spirito ci vuole guidare. Lo spirito vorrebbe guidarci. È un processo, è uno sviluppamento. La relazione col Signore è anche tra di noi. Abbiamo bisogno di tutti noi a vicenda per conoscere lo Spirito. Noi ci aiutiamo, ci correggiamo anche nel modo giusto, non criticandoci, ma parlando in modo giusto, dando del cibo e della vita agli altri. Serviamo quella vita. Abbiamo bisogno dello spirito di vita di voi, dei giovani. Ognuno con quello che ha. Nessuno deve descrivere essere qualcosa, no. Tu hai ricevuto Gesù e hai comunione con Lui e poi lo dai agli altri. Non importa se è molto, tanto è poco. Abbiamo bisogno di essere guidati. Se non conosciamo lo Spirito, conosciamo anche la vita. Spirito e vita vanno sempre assieme. E questo è anche la persona di Gesù. La vita e lo Spirito sono un'unità. Se non conosciamo Lui, allora viene il nemico. Ci vuole rubare, distruggere. E la nostra protezione migliore è conoscere la vita. È così importante. Se no, ricevi dei concetti strani. Anche il nemico è venuto con la parola. Non pensare che sei più furbo del nemico. Il nemico viene da te, dice no. Non pregare, è meglio discutere. Devi conoscere questo versetto, quell'altro versetto e così via. E discutiamo, e alla fine non abbiamo ricevuto la vita. Dobbiamo imparare a mangiare la parola, di toccare lo Spirito. Se no diventano dei metodi. Se questo portare un sacrificio spirituale diventa un metodo, una struttura, cosa che abbiamo già sperimentato in passato, se tu installi un metodo, una regola, lo Spirito svanisce perché non ce n'è più bisogno. E tante cose nel mondo cristiano religioso è che se c'è un metodo che entra, non c'è niente da dire con una buona attitudine. Ma se uno viene e ti dice devi farlo proprio in questo modo preciso perché sennò non sperimenti il Signore, allora devi dare attenzione. Se no viene uno che gioca con i pupazzi, c'è qualcuno che tira la corda e tu alzi un braccio, una gamba, tutto si muove, ma questo non è vita. Questi burattini è solo un'attività, ma non è vita. Non essere appeso a dei fili. Devi essere appeso all'albero della vita e al fiume della vita. Se non conosciamo la vita, allora cerchiamo delle regole. È un buon metodo per me? Sì, come fai? Fai così, in altro modo, e già sei appeso, attaccato a una persona. La vita ci rende così attaccati a Dio. E se invece seguiamo dei metodi, allora entrano delle cose che distruggono. La vita di chiesa non ha bisogno dei metodi. Abbiamo già sentito in questi giorni, ecco, un concetto del sì. Il Signore ha detto di fare questa per l'altra cosa. Se noi diciamo così agli altri, allora ecco, questo non ci porta avanti. se uno viene e dice il Signore mi ha detto ciò che tu devi fare, e questo è una cosa molto sparsa tra i cristiani, ma è strano. Se qualcuno ti dice ciò che Dio gli ha detto che deve dire a te, l'unica salvezza è di conoscere la vita e di rimanere attaccato alla vita. E se non c'è questo sacerdozio, allora non c'è più vita di chiesa. Il sacerdozio non è una regola. Non è che giovedì devo fare questa cosa, venerdì un'altra cosa, sabato questa, domenica un'altra cosa. No, allora la vita è via. Dobbiamo essere indirizzati verso la vita. Devi riconoscere tu e anch'io. E ho bisogno di te che mi dai ancora di più della vita. Con la vita che hai preso dal Signore. E gli ultimi punti adesso ancora. Questi sacrifici spirituali, che cosa sono? È ciò che Lui ha già cambiato nella nostra vita. Lui ci rende, ci forma, prende forma in noi, in modo personale ma anche corporativo nella Chiesa. La vita di Chiesa è un sacrificio spirituale che diamo a Dio. Non è una cosa che facciamo noi, ma è Cristo che prende forma in noi. Perché solo Lui è gradito a Dio. È un servizio sacerdotale che facciamo tutti quanti, non è un pastore che lo fa, un predicatore, un fratello, qualsiasi. No, noi tutti assieme prepariamo questo sacrificio spirituale. Potete leggere a casa questi versetti che abbiamo citato qui. Leggiamo ancora Ebrei 10:5. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma hai preparato il corpo. Hai preparato un corpo. Il sacrificio è un corpo che Dio ha preparato. In Romani 12 il Signore dice che dobbiamo dargli i nostri corpi come sacerdozio spirituale. E se il Signore fa una tale opera in noi e ci trasforma, il nostro parlare, i nostri ciò che facciamo è un'espressione, è un'espressione della sua vita e che ci porta a Lui, una vita piena di grazia. Il tempo è già superato, lo finisco a breve. Il Signore ricevi un tale sacrificio che gli piace, affinché veniamo edificati nel suo corpo. E lì vediamo l'espressione. Nella vita di Chiesa tutta la sua natura deve essere espressa. Deve essere misericordioso. Cosa riceviamo quando ci avviciniamo al trono della grazia? La misericordia. E perché lo riceviamo? Per noi stessi, certo. Ma il Signore ci dà misericordia anche affinché siamo in grado di dare misericordia agli altri. E allora abbiamo questo servizio sacerdotale. Non è sempre così facile. Se tutti quanti si sbagliano e solo tu hai l'idea giusta, forse è veramente così. Può essere, può succedere. Ma se tu non dai misericordia, allora non funziona. A tutti gli uomini, non solo di ripresa. Senza la misericordia di Dio noi non saremmo nulla. Anche il nostro cammino e la nostra volontà non serve a nulla. Nulla. Abbiamo bisogno di questo. Questa misericordia. E anche l'amore viene espresso, la luce. E la misericordia viene veramente da Dio, perché Lui è un Dio misericordioso. Questo è un dono. Il Signore ci dà. Sii misericordioso verso i tuoi genitori, i tuoi figli, i tuoi fratelli. Non significa che tutti possono fare tutto? No, ma dobbiamo essere indirizzati verso Cristo. Ciò che noi riceviamo lo dobbiamo dare agli altri. E sono venuto a Matteo 18 quando ho pensato sulla misericordia. Matteo 18 è noto come un passo dove uno pecca e se non viene portato sulla via retta lo porti alla chiesa e se non vuole sentire lo porti via. Ma poi lui dà un esempio di un debitore di 10.000 talenti e poi questo servo riceve misericordia. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo pago quello che devi. Perciò il conservo gettatosi a terra lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle e così via. E i suoi conservi hanno visto tutto questo, versetto 31. E lo riportano al Signore. Allora il suo Signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condotto tutto quel debito, perciò tu me ne supplicasti. Noi riceviamo perdono per perdonare gli altri, noi riceviamo misericordia per dare misericordia agli altri. Questa è la vita del Signore. Abbiamo bisogno di ciò. Abbiamo bisogno di noi tutti per l'edificazione della sua Chiesa, per la sua espressione. E così il Signore riceve qualcosa che può mostrare a tutte le potenze. La vita di Chiesa qui a Bonn. Cioè, abbiamo bisogno ancora di tanto servizio. E poi esce qualcosa dove il Signore dice questa è la ricchezza della mia bontà. E tutto questo esce da questa vita che abbiamo ricevuto. E ecco, tutto questo ci è stato dato per l'edificazione della Chiesa, ma anche per il Vangelo. E voglio tornare ancora all'inizio. Il Vangelo possiamo farlo in modo diaconico, cioè che qualcuno sta male, gli predichi il Vangelo, va bene. C'è quell'altro versetto, quello servizio diverso in Romani 15, 16, dove vediamo questo servire spirituale, sacerdotale. Di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino una festa gradita, santificato dallo Spirito Santo. Amen.